come dicevamo, per Habermas le condizioni di base per realizzare un discorso e un dialogo razionale esistono già nella filosofia morale di Kant, no? nella ragion pratica, nella misura in cui Kant per sempre ha stabilito che un'etica è tale in quanto implica principi e regole universali necessarie. E questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che Kant prescinde perciò, quando fonda l'universalità e la necessità dei principi morali, prescinde da un'epoca storica ben determinata, da una cultura ben determinata, perché questi principi universali e necessari valgono per tutti. In qualsiasi periodo storico, in qualsiasi epoca, esistano e vivono gli esseri umani. E quindi questo è, come dire, un punto estremamente importante. Un'altra differenza tra quelle che stiamo esaminando rispetto all'etica kantiana, che sottolinea Habermas, è che quest'etica post-kantiana, ecco, è priva di ogni valenza metafisica. Ecco, quindi l'etica, come dire, kantiana è post-metafisica. L'etica post-kantiana, scusate, è post-metafisica. Questo è un punto importante che accomuna tutte le etiche del discorso. Essendo un'etica postmoderna, e essendo la nostra epoca per alcuni un'epoca postmoderna, anche vero, l'etica del discorso non può che essere post-metafisica. Quindi va oltre l'impostazione metafisica, sia quella classica, ma sia anche nel senso kantiano, perché soprattutto qui ci si riferisce a quello che sono i postulati della ragion pratica di Kant. Perché questo? Perché questo, secondo Habermas, consente ancora una volta di mantenere, di preservare l'universalità dell'etica. Ecco, più è universale, a parere di Habermas, più è post-metafisica l'etica, e quindi è anche più post-kantiana. Questo è molto importante, no? E questo è decisivo anche in un'epoca come la nostra, contrassegnata dal relativismo culturale. E un antidoto a questo è esattamente questa etica universale necessaria, che però appunto deve essere post-metafisica. Anche qui chiedo scusa, ma dovremmo appunto fare lunghi discorsi, ma che non possiamo assolutamente qui svolgere, circa appunto i postulati della ragion pratica di Kant e tutta la questione, vero, della metafisica e della post-metafisica, e quindi e anche tutto il problema del moderno e del post-moderno. Ma tant'è, ecco, questo, come dire, ancora una volta, per favore, vi invito a guardare su qualche dizionario, su qualche enciclopedia, insomma, vedere questi termini, avere per avere almeno, come dire, una primissima informazione. Quindi, e proprio questo aspetto dell'universalità e dell'etica, che è stato il grande apporto di Kant, ecco, deve essere conservato, ma andando oltre e quindi anche rinnegando il contenuto metafisico della ragion pratica kantiana, come era appunto avveniva con i postulati della ragione. E questo è un'ennesima differenza dell'etica post-kantiana di Habermas rispetto alla posizione stessa di Kant. Quindi bisogna anche, da questo punto di vista, riformulare l'imperativo categorico kantiano. Ricordate l'imperativo categorico di Kant, no? Agisci in modo che l'uomo, che nella tua azione, l'uomo sia considerato sempre come fine e mai semplicemente come mezzo. Bene, invece qui Habermas propone questo imperativo, così riformulato. Ecco, mantiene la forma dell'imperativo categorico, come vedete, quindi di Kant mantiene la forma dell'imperativo, però lo riformula in questi termini. Una norma è valida quando le conseguenze, gli effetti derivanti dalla sua universale osservanza per quel che riguarda la soddisfazione di ciascun singolo vengano accettate anche da tutti gli interessati. Cioè, una norma etica è valida quanto dal punto di vista di chiunque sia accettata da tutti. Ecco, questo è come dire, mantiene, come vedete in questa riformulazione, la forma dell'imperativo, appunto però con delle novità. E perché? Qual è la novità più importante? Che l'etica del discorso procede al di là perciò del kantismo, perché una norma è valida quanto dal punto di vista di chiunque sia accettata da tutti. Questo è un aspetto, direi così, fondamentale, che in vero non era presente nella formulazione dell'imperativo kantiano, dell'imperativo categorico. E quindi da questo lato l'etica del discorso post-kantiana va oltre, no, la contrapposizione tra le etiche deontologiche di cui abbiamo accennato e le cosiddette etiche conseguenzialiste. Perché l'etica della comunicazione viene presentata e concepita da Habermas, e poi vedremo anche da Appel, come un'etica della responsabilità, dove appunto deontologia e conseguenzialiste sono in un certo senso equilibrate e armonizzate. E questo naturalmente come dire, va oltre la concezione kantiana dell'etica, la quale era rigorosamente deontologica. Quindi egli negava naturalmente ogni conseguenzialismo. E questo è molto importante. Invece nelle etiche post-kantiane, nelle etiche dell'agire comunicativo, effettivamente, no, c'è questo tentativo, che in effetti abbiamo visto anche presente un po' in Weber quando parlava dell'etica, della vocazione, dell'etica della responsabilità, questo tentativo di conciliare deontologia e teleologia. Teleologia vuol dire dal greco telos, fine. Quindi dovere per dovere e invece anche presenza delle conseguenze di un'azione. E questo lo prevede appunto un'etica della responsabilità. Perciò bisogna distinguere, sostiene Habermas, tra l'agire strumentale e l'agire comunicativo. Ecco, l'agire comunicativo va distinto da quello strumentale. Quindi vedremo che cos'è questa differenza tra agire strumentale e agire comunicativo. Prendendo spunto da Popper, ma andando anche oltre Popper, Habermas sostiene che nell'ambito linguistico comunicativo bisogna distinguere tre mondi, Tre mondi. Eccoli qua, questi mondi, vediamoli. A ciascuno dei quali corrisponde uno specifico tipo di sapere. Non solo quindi di sapere e di conoscenza, ma anche uno specifico tipo di, un ben preciso modo di agire. Ecco, e quali sono questi tre mondi? Il primo, c'è il mondo oggettivo dei fatti, quindi di ciò che costituisce un fatto e di ciò che costituisce un accadimento, fatti e accadimenti. E quali sono questi fatti e questi accadimenti e questi eventi? Beh, un fatto sono quelli determinati dal mondo della natura, no? Quindi il mondo dei fatti noi, come dire, lo assimiliamo al mondo della natura. E il mondo degli eventi o degli accadimenti, e questo è il primo, è la storia umana. Quindi questo, il mondo oggettivo, di questi tre che vogliamo esaminare, il mondo oggettivo è costituito perciò dai fatti, cioè ovvero dalla natura, e dagli eventi, dalla storia. E che cosa corrisponde a questi saperi? Che tipo di sapere corrisponde? Perché a questo mondo, no, oggettivo corrispondono i fatti, ma anche i relativi saperi, no, le relative conoscenze. Corrisponde un sapere che riguarda il vero e il falso, perché è un fatto, è un evento, o è vero o è falso, no? Quindi, oppure il giusto e l'ingiusto, E riguarda anche, proprio perché abbiamo visto che il sapere non è, separato dai fini, dalle conseguenze, riguarda anche l'agire, perciò il fine, e quindi la finalità di colui che persegue ben determinati scopi, ben precisi scopi nel mondo dei fatti. Quindi allora il primo di questi tre che stiamo analizzando è il mondo oggettivo, che si compone dei fatti e degli eventi, ma anche del tipo di sapere che riguarda questi fatti e degli eventi, ma anche poi delle conseguenti azioni che facciamo rispetto a questi fatti e degli eventi e dei saperi che abbiamo acquisito. E quindi riguarda anche gli scopi da perseguire rispetto a questi fatti ed eventi. Questo è molto importante, perché vediamo appunto come c'è quindi questa interconnessione, o un tentativo di armonizzare appunto saperi e fini, a partire da questo mondo del mondo oggettivo. Questo è il primo. Poi c'è un secondo, di quei tre, il mondo sociale delle norme. Quindi no, il mondo oggettivo dei fatti e degli eventi, e qui c'è il secondo elemento, il mondo sociale delle norme. E cioè è costituito questo mondo sociale delle norme da tutte quelle relazioni interpersonali. Quindi tutte le relazioni interpersonali sono il costitutivo del mondo sociale delle norme. Tutti i tipi di relazioni che possiamo immaginare, vivere o instaurare. E che tipo di sapere corrisponde a questo mondo sociale delle norme? Perché dobbiamo sempre fare, no? Partire dal mondo sociale, in questo caso, poi vedere i saperi e poi vedere i fini, no? Che tipo di sapere? La giustezza normativa. Quindi perché noi possiamo regolare questi rapporti interpersonali che costruiscono il mondo sociale, bisogna che abbiamo un ben preciso tipo di sapere, dobbiamo fondare un ben preciso di sapere. E che cos'è questo tipo? È la giustezza delle norme. Quindi la giustezza normativa è il sapere che inerente a questo mondo sociale delle norme, a queste. E che fine, no? E che fine vogliamo conseguire? Ecco, vogliamo conseguire esattamente un'azione regolata perciò da norme, che è tipica questa azione regolata da norme condivise da tutti, come è ovvio, questo è il punto, da norme che regolate da tutti, condivisa da tutti, che è proprio di chi appartiene a qualsiasi mondo vitale, a qualsiasi comunità, condividendo perciò valori, modelli, credenze, eccetera. Quindi abbiamo il mondo oggettivo, il mondo sociale delle norme e poi il mondo soggettivo di quelli che parlano. E questo mondo soggettivo è da che cosa è costituito? Dall'insieme delle esperienze di ciascuno. Dall'insieme delle esperienze di ciascuno. Quindi ognuno di noi ha le sue esperienze, no? Che costituiscono la sua vita, no? Che costituiscono il mondo soggettivo. E che tipo di sapere vi corrisponde? Ecco, quell'autenticità soggettiva, cioè in definitiva le nostre personali convinzioni, le nostre però convinzioni sincere, ecco qui il problema della veridicità, corrispondono alle nostre convinzioni che però devono essere almeno sincere, non false, non ipocrite. Quindi questo è il sapere che vi corrisponde, questa autenticità soggettiva. E che tipo di finalità vogliamo perseguire nelle azioni che compiamo, quando le compiamo a partire dal mondo soggettivo, che stiamo così molto sinteticamente, come state vedendo, analizzando, perché per ciascuno di questi dovremmo, insomma, fare più lunghe riflessioni, ma tant'è, insomma, il corso ha una sua ben precisa durata, no? E dicevo, qual è la finalità? Che tipo di azione vi corrisponde a quel tipo di mondi, a quel tipo di sapere, a quel mondo soggettivo e quel sapere dell'autenticità soggettiva? Vi corrisponde l'azione di colui che in genere, no, si autopresenta agli altri ed è appunto caratterizzata dai suoi ruoli sociali, dai ruoli sociali che assume, che sono poi i ruoli che ciascuno svolge nella vita, no? Individuale e sociale. E di qui perciò l'insegnante, il medico, il vigile, insomma, no? I ruoli. Ecco, questi, in base a questo quadro, che appunto, no? Abbiamo rapidamente analizzato, Habermas distingue perciò due tipi di agire. Naturalmente di agire razionale. L'agire, insomma, si compone di tanti elementi, di tante modalità. Ci sono tanti modi di agire. Noi qui stiamo analizzando il modo, due tipi di agire ben precisi, di agire però razionale. Ecco, ha due tipologie questo agire razionale. Appunto. Appunto, un agire strumentale, era questo il punto da cui siamo partiti, e un agire comunicativo. E rispetto a quei tre mondi, è possibile avere due tipi di agire razionale. Uno è l'agire strumentale e l'altro è l'agire comunicativo. Che differenza c'è tra questi due agiri rispetto a quei tre mondi? Uno è l'agire strumentale, di solito si basa su interessi tecnici e su precise strategie. Tutto ciò è volto, ecco la finalità, a prevedere in qualche modo le decisioni degli altri, per un verso. Quando agiamo in questo modo, noi vogliamo cercare di capire che cosa fanno gli altri, possibilmente di prevederli, anticiparli, no? E poi soprattutto è anche finalizzato alla nostra autoaffermazione. Ecco, l'agire strumentale, più o meno, secondo Habermas, è questo. È basato su interessi tecnici e strategici che hanno lo scopo di prevedere, no, i comportamenti altrui, le decisioni altrui, e in secondo luogo sono finalizzate alla nostra autoaffermazione, che abbia buon esito, che abbia, come dire, successo. Come dire, normalmente, ahimè, noi, e forse non, a volte non senza ragioni, pratichiamo questo agire strumentale, no? E poi c'è invece l'agire comunicativo, il quale è caratterizzato in prima approssimazione, dice Habermas, da interessi interpretativi, quindi innanzitutto interessi ermeneutici. Abbiamo visto il ruolo dell'ermeneutica, no? Abbiamo brevemente accennato al ruolo dell'ermeneutica a partire dal dialogo di Habermas con Gadamer, no? Questo agire comunicativo, come dire, scaturisce anzitutto da interessi ermeneutici, perché noi vogliamo interpretare anzitutto e capire le varie situazioni. Capire le varie situazioni vuol dire anzitutto interpretare. E qual è il fine dell'agire comunicativo? Non solo parte è causato, scaturisce da motivi ermeneutici, ma il fine qual è? Appunto conseguire un accordo, una reciproca comprensione, quindi un consenso valido con gli altri. Quindi questa distinzione è molto importante, perché mentre nel primo, nell'agire strumentale, noi vogliamo conseguire l'autoaffermazione sulla base di interessi tecnico-strategici, qui invece noi nell'agire comunicativo noi vogliamo conseguire invece, è vero, la reciproca comprensione. Vogliamo arrivare ad accordi condivisi, vogliamo arrivare no, a quella comunanza di opinioni o di argomentazioni. Vogliamo arrivare a quella intersoggettività valida che appunto è presente in ogni serio dialogo. E questo presuppone naturalmente, no, l'interpretazione delle situazioni in cui ci troviamo. Interpretare nell'agire comunicativo per conseguire comprensione, condivisione, e quindi quella situazione di, appunto, di comunanza di idee, di opinioni, che è tipico dell'agire comunicativo. Quindi, come è vero, noi stiamo facendo questa distinzione che può sembrare teorica, in effetti lo è. E dobbiamo anche considerare però anche che nella realtà molte volte si sono intersecati questi due, no? Si fondono, si confondono anche. Quindi è vero, ma qui è il momento e anche il luogo per distinguerli. A volte anche si condizionano reciprocamente, no? Che l'agire comunicativo condiziona quello strumentale e viceversa. Però è anche il caso, come il nostro, dove stiamo riflettendo, no, su che cos'è questa etica della comunicazione, che vero, sottolineiamo la distinzione. E dunque, questo agire comunicativo, agire strumentale, naturalmente, definiscono anche due distinti livelli della società. Anche qui sono livelli che noi distinguiamo, ma che nella realtà poi sono complementari. Nella realtà sociale, nella realtà della vita vissuta, nella società, sono complementari. Ma noi qui li dobbiamo distinguere, diciamo. Ecco, quali sono questi due tipi? Questi due livelli. Anzitutto dobbiamo distinguere tra questi due livelli della società, anzitutto una società che noi intendiamo come sistema sociale, e un altro livello della società è invece la società come il mondo della vita. Quindi lo vedremo fra poco, come funziona come funziona la distinzione di questi due livelli, che poi in effetti, come due tipi di agire, nella realtà sono complementari. La società come sistema e la società come mondo della vita, dove per mondo della vita intendiamo per esempio la società civile, i movimenti sociali e politici, eccetera. Ecco, che cos'è invece la società come sistema? È l'organizzazione sociale. Come è organizzata la società? E come è organizzata? Essa in genere è il risultato, dice Habermas, almeno nel mondo contemporaneo, dall'agire tecnico-strumentale e strategico. Quindi la società come sistema è caratterizzata nel mondo contemporaneo, nelle società contemporanee, da un agire tecnico-strumentale e strategico. Questa è la società come sistema. E di che cosa si compone questi agire tecnico-strumentale e strategico? No, insomma, non risultano per questo necessari gli elementi linguistici, quindi si compone di elementi non linguistici, questo agire tecnico, strumentale, strategico. E invece sono fondamentali per questa società come sistema, è basato sull'agire tecnico, strumentale, per esempio l'economia e il potere. Questi sono i due elementi, oppure un terzo, lo Stato, no? Quindi economia, quindi il denaro, gli scambi, eccetera. Il potere, la politica, no? E poi lo Stato con la sua organizzazione. Quindi questo è una società come sistema. Scusate se qui vado, come dire, facendo delle grandi sintesi, perché per ognuno di queste naturalmente bisognerebbe fare lunghe analisi, ma ovviamente avrete modo di approfondirli in altri corsi, queste analisi, no? Quindi la società come sistema più o meno è costituita da questi elementi ed è così, è caratterizzata nel senso anzidetto. Invece il mondo della vita, come la definisce Habermas, la società come mondo della vita, l'altro di quei due, di quelle due distinzioni, è caratterizzato invece dall'agire comunicativo, mentre quello come sistema è caratterizzato dall'agire tecnico-strumentale, dall'agire strumentale. Qui invece nella società come mondo della vita è caratterizzato invece dall'agire comunicativo. E i cui elementi di coesione sono rappresentati dai valori condivisi. Sono i valori condivisi, anzitutto, ecco qui l'etica della comunicazione, dei valori condivisi e quindi anche dalle forme della cultura condivisa. Questo è un aspetto molto importante. Naturalmente anche qui ho detto che è costituita questa, vero, dal mondo della vita, no? La società come mondo della vita, no? Ma che cos'è questo mondo della vita? Anche qui dovrei aprire un lungo discorso, ma che ovviamente non posso qui svolgere. E questo tema del mondo della vita, Habermas lo deduce da un filosofo vero importante, da un grande fenomenologo, che si chiama Husserl, ecco, che ha tematizzato il mondo della vita, i tedeschi dicono il Lebenswelt, il mondo della vita, è stato anzitutto Edmund Husserl, il grande fenomenologo tedesco, più o meno contemporaneo, almeno nella prima parte del secolo scorso, con Habermas. Quindi questi due tipi di agire comunicativo ed agire strumentale sono molto importanti, a cui corrispondono, ovvero la società come sistema e la società come mondo della vita. E questo è molto importante, no? E quindi è fondamentale questa distinzione che è, come dire, parallela a quelle altre due distinzioni che abbiamo fatto tra agire comunicativo e agire strumentale. Nonostante nella realtà tutto ciò è, come dire, è complementare, confuso, e qui è, come dire, è fondamentale distinguerli, no? Per analizzarli con cura. Le sue componenti, perciò, cultura, movimenti sociali, eccetera, fanno parte associazioni, tipi di mentalità, credenze, eccetera, fanno parte del mondo della vita. E questo è, come dire, lo sfondo, di ogni agire comunicativo, e che è anche la base, per cui è il punto di partenza per la finalità dell'agire comunicativo, cioè quello di conseguire appunto l'intesa. Non ci stanchiamo mai di ribadire questo concetto, no? Di conseguire, è vero, valori comuni. Di conseguire accordi intersoggettivamente validi, che è l'antidoto ad ogni violenza, ad ogni sopraffazione, violenza sia verbale che fisica, naturalmente, come è chiaro. Quindi, in questa teoria, davvero, dell'agire comunicativo, oggi abbiamo visto, questa distinzione dall'agire strumentale e anche queste varie altre distinzioni che abbiamo fatto e che ci guidano appunto verso l'individuazione appunto dei ruoli e dei compiti dell'agire comunicativo e anche dell'etica della comunicazione che bisogna elaborare appunto per questo tipo di società come la nostra, che è una società complessa. E questo è molto importante perché solo alla luce di queste premesse noi poi possiamo con Habermas elaborare una ben precisa etica della comunicazione che non può non partire da questi dati, no? Quindi da questi dati che noi qui molto rapidamente abbiamo esaminato. E la prossima volta cercheremo di vedere come Habermas continua, approfondisce questa analisi tra agire comunicativo che riguarda il mondo della vita e agire strumentale che abbiamo visto riguarda il mondo della società come sistema. Fa un passo ulteriore nell'approfondimento perché, come dire, cerca di confrontarsi anche qui, di operare, come dire, un superamento sia del marxismo, anche alla luce del neomarxismo, e anche di integrarlo. Questo neomarxismo, come ha fatto con il neokantismo, come vedremo, di integrarlo con il tipo di razionalità a cui ha approdato Max Weber, di cui abbiamo accennato, l'etica della responsabilità. Bene, arrivederci.